Ritroviamo Piero Boitani, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Ad Alfa, lui ci sente benissimo.
Buongiorno.
Allora, lei filologo, critico letterario, traduttore, è stato professore di letteratura comparata all'Università di Roma, Cambridge e anche a Lugano e non da ultimo ha vinto a sua volta il premio Balzan nel 2016 per la letteratura comparata, numerosissime pubblicazioni. Mi limito a citare Una guida allo studio delle letterature comparate e poi 10 lezioni sui classici, pubblicato per Il Mulino, e anche In cerca di Amleto, sempre per Il Mulino. Allora, cominciamo col fare un po' di chiarezza. Dunque, David Damrosch ha ricevuto questo premio per la letteratura mondiale. Ecco, ma questo termine, quando sentiamo parlare di letteratura mondiale o di world literature o di welt literature, sono sinonimi o sono concetti diversi? Possiamo riassumerli sotto un termine unico o no?
Sì, beh, l'invenzione Weltliteratur è un termine originariamente tedesco, perché l'ha inventata Goethe, quindi è lui che da vecchio, diciamo, parlando con Eckermann, eccetera, dice ormai la letteratura dovrà essere mondiale, perché lui leggeva libri che, tradotti naturalmente, ma insomma che però erano persiani, cinesi e via di seguito. Quindi già ha immaginato questa cosa. Poi il termine è stato ribadito sempre in tedesco da Auerbach, che ha scritto un meraviglioso saggio intitolato Philologie der Weltliteratur, filologia della letteratura mondiale, che poi ci torneremo magari. E poi è stato ripreso molto più recentemente da Franco Moretti, in primis italiano, ma poi ha lavorato sostanzialmente negli Stati Uniti, e poi da David Damrosch. Quindi Weltliteratur e World Literature sono la stessa cosa, e anche letteratura mondiale è l'unica traduzione italiana che ci sia di quel termine tedesco, diciamo.
Scusi, e quindi se vogliamo considerare questo termine, lo diciamo in italiano, letteratura mondiale, come una metodologia d'approccio ai testi, no? Possiamo dire che sia una pratica figlia del nostro tempo, che è legata in qualche modo anche alla globalizzazione, anche se ha radici più antiche?
Sì, direi di sì. Il termine oggi significa effettivamente mondiale, cioè di tutto il mondo, anche di letterature in lingue che prima, o in culture che prima non erano conosciute in Europa o in America, cioè in Occidente. Questa è l'accezione moderna. L'accezione più antica, cioè risalendo alle origini del fenomeno, è naturalmente diverso, perché io ho sostenuto da qualche parte, forse criticato da Damrosch, ma insomma, che in tempi antichi la letteratura mondiale esisteva, soltanto che era in greco e latino, perché il mondo per l'Occidente si limitava alle due lingue greche e latine, fondamentalmente comparazione tra le due, cioè tra le due culture, le due letterature, traduzione l'una dall'altra, eccetera. E gli antichi non avevano nozione, naturalmente sapevano che esisteva la Cina, sì, perché Tolomeo le mette nelle sue mappe, però non avevano documenti letterari cinesi o indiani, per dire, da usare. La discriminante è quella introdotta da Auerbach, appunto, in quel famoso saggio, perché lui diceva che si tratta di trovare un punto filologico per affrontare la Weltliteratur, che non è una cosa semplice, perché la filologia, come è noto, è basata sull'analisi, appunto, delle parole, eccetera, delle singole parole, e bisogna conoscere benissimo le lingue di cui si fa quella filologia. Leggere l'introduzione non serve per compararle, naturalmente. Allora, Auerbach diceva adesso è quasi impossibile farlo, perché l'orizzonte si è talmente ampliato e approfondito, i documenti in nostro possesso, questo va di bene più di 60 anni fa, all'incirca 70 anni fa, che l'orizzonte è enorme, quindi fare una filologia di tutte le letterature del mondo diventa una cosa complicatissima, neanche lui, Auerbach, lo faceva, poverino. E allora lui suggeriva di prendere, usava questo termine in tedesco, l'Ansatzpunkt, il punto di partenza, il punto di attacco, per così dire. Quindi prendere, non so, un fatto specifico, un tema oppure un episodio, eccetera, per poter affrontarlo dal punto di vista mondiale. Anche questo è complicato, però, naturalmente, perché poi bisogna fare una ricerca molto approfondita e molto particolare, che non è facile fare.
Ah, certo. E a proposito di tema di traduzione, no? Allora, l'occhio di un pubblico diverso, che è diverso per tradizione, per cultura, può generare anche delle aspettative inedite sul testo, no? È anche un po' l'idea, magari, che fonda proprio il concetto di letteratura mondiale, no? Lei faceva riferimento a Goethe quando diceva che preferiva rileggere in francese il suo Faust, perché gli sembrava che in quella traduzione acquistasse una nuova vitalità. Ecco, lei in questo contesto come vede il tema della traduzione? Piero Boitani.
La traduzione è un incontro tra culture e tra lingue, naturalmente, ma il traduttore deve portare nella sua lingua qualcosa, se non tutto, dell'originale, cosa non proprio facile, francamente. Io ho praticato poco la traduzione, abbastanza ma non tantissimo, perché appunto non è facile, e preferisco scrivere nelle lingue originali. Scrivo in italiano oppure scrivo in inglese, per esempio. Non mi piace tradurre me stesso, tanto per dire, né dall'una né dall'altra, perché scrivo un altro libro se mi traduco dall'inglese oppure se mi traduco dall'italiano in inglese. Quindi faccio proprio una cosa diversa. Adesso, per esempio, proprio negli ultimi mesi, ho scritto un poemetto addirittura, ma direttamente in inglese. Non mi è venuto mai in mente di scriverlo in italiano. Lo tradurrà un poeta italiano. Quindi è un'esperienza abbastanza interessante da questo punto di vista.
Certo, vedere, cioè lei l'ha scritto in inglese direttamente.
Nella funzione di autore, e un altro invece un poeta nella funzione di traduttore e anche di critico, perché scriverà anche l'introduzione.
Quindi acquista nuova vitalità, naturalmente non lo fa l'autore stesso, questo è comprensibile.
No, l'autore insomma, generalmente non traduce se stesso, poi gli autori antichi tanto meno, naturalmente.
Certo. E per quanto riguarda la letteratura comparata, no? Sfide, opportunità, quali sono secondo lei in quest'era digitale? No? Si hanno sempre più archivi digitali a disposizione sui quali lavorare, tecnologia sempre più performante, lasciamo perdere la questione ChatGPT, perché sennò apriremo proprio tutto un altro mondo.
Certo.
Ecco, però ecco, in quest'era digitale la letteratura comparata acquisisce secondo lei comunque forme nuove?
Ma sì, può farlo, però il problema è intanto il controllo dei testi, perché nell'era digitale lei su internet trova milioni di testi che Dio solo sa come sono stati ricavati, perché spesso non ci viene detto, naturalmente, quindi bisogna andare a vedere poi. Come sempre, le edizioni, soprattutto di materiale non recentissimo, le edizioni critiche, quindi cartacee naturalmente, originali, perché è difficile che ci sia un'edizione critica su internet, tanto per capirsi, insomma, non è facilissimo trovare. Allora, bisogna controllarla in primo luogo, e questo è un lavoro enorme, perché oggi su internet si trova di tutto, insomma, se io voglio trovare un manoscritto Yoruba lo trovo volendo, poi
controllo delle fonti, ciao.
cosa ne posso fare sostanzialmente, no? Insomma, i documenti diciamo classici, io ho fatto quel libretto che lei menzionava sulle lezioni sui classici, che poi erano originariamente delle trasmissioni vostre, peraltro.
Sì, perché poi abbiamo tratto dei laser, sì, appunto, che sono passati su Rete2, certo.
Esattamente, era da lì, quindi erano versione orale, poi quando ci è venuta l'idea di farne un'edizione scritta, questo tanto per dire, Io mi sono messo lì, mi sono fatto dare il dischetto, diciamo, con la registrazione, e l'ho sentita di nuovo e ho detto: ma non si può mica scrivere così, bisogna riscriverla del tutto, perché
era un altro registro,
è un altro registro in italiano, poi in maniera particolare. Quindi è stato rifatto tutto quanto. Ci sono c'è dell'eco dell'orale, infatti il libro ha avuto successo per questo anche, secondo me, perché era dedicato a un pubblico più ampio. Però,
quindi i registri, l'importanza dei registri. Scusi, professore, se la interrompo, perché avrei ancora un'ultima domanda prima di lasciarci, perché in fondo noi siamo partiti dal premio, no? Dai premi Balzan, certo. Dal premio per la letteratura mondiale a David Damrosch, e magari non so se in conclusione lei voleva commentare quanto ha fatto Damrosch e la validità di questo premio, se vuole farlo.
Beh, Damrosch ha fatto tantissime cose, io lo conosco naturalmente personalmente, ho passato diversi giorni con lui, una volta mi ricordo in California, mi sembra, una persona molto simpatica. Io avevo altre idee su questo premio, però il comitato del premio Balzano lo decido io, mi hanno chiesto naturalmente un parere, lo fanno sempre con gli ex premiati. E io l'ho dato.
Ce lo vuole dire?
Com'è?
Ce lo vuole dire? Il parere che l'hanno chiesto a lei come ex premier?
Era Franco Moretti, abbastanza semplice. Non so se rivelo un segreto che non dovrebbe essere rivelato, ma insomma.
No, è un suo parere, perché ormai i primi sono stati dati.
Ma Damrosch è una persona intelligente, ha scritto moltissimo, ha poi tutto il supporto che dà Harvard a queste cose, quindi Harvard è una corazzata di quelle formidabili un po' in tutti i campi del sapere, no? Quindi tempo, assistenti, eccetera, eccetera. Ha scritto moltissimo però, ha fatto tantissime cose, quindi non c'è niente da dire poi sulla scelta del premio, anche se io preferivo un'altra candidatura, ma insomma.
E per quanto riguarda i suoi ricordi del 2016, premio per la letteratura comparata. Questo ha cambiato poi un po', naturalmente un premio così importante ha cambiato un po' anche il corso
ha cambiato tante cose, ha cambiato tante cose, forse dovrei dire nel bene e nel male. Nel senso che nel bene, certo, perché è un riconoscimento importantissimo, quindi ha avuto una sua risonanza, e anche dentro di me, per così dire, no? Dovevo, come dicono gli inglesi, live up to the standards, cioè vivere così secondo quegli standard lì, non potevo mica più fare solo quello che mi pareva, poi l'ho sempre fatto, ma insomma. E poi però è stato seguito da una malattia grave, da un infarto, pochi mesi dopo, quindi è come se le due cose fossero congiunte nella mia mente.
Diciamo. Ecco, questo non sapevo.
E quindi lo vivo in maniera, poi sono cominciati tutta una serie di altri problemi di salute da dopo quella, perciò.
Quindi è legato anche a ricordi, esatto, personali che riguardano anche la sua salute. E, allora abbiamo detto di David Damrosch, abbiamo detto che comunque lei lo riconosce anche se avrebbe preferito Franco Moretti, è giusto anche un ex premio Balzan che possa naturalmente esprimere un proprio parere molto qualificato come è certamente il suo. E cosa dire? Grazie Piero Boitani.
Grazie a voi. Bene.
Grazie, e ricordiamo che è filologo critico letterario, ha insegnato letteratura comparata alla Sapienza di Roma, fra le altre cose.